Wannaboo presenta
un incontro poco piacevole con un enorme cinghiale. Così cambia la vita di un giovane Ulisse. Il ragazzo ne esce malconcio, ma vivo, e realizza che per lui le migliori chance di eccellere nel mondo ipercompetitivo degli eroi risiedono nell'astuzia, decisamente la sua dote più spiccata. Ed è con l'astuzia, infatti, che Ulisse riesce a conquistare la mano della bella Penelope, anche se il costo è salatissimo. Il giuramento di proteggere l'onore di Elena, creatura nata da un uovo di cigno, è andata in moglie al ricco Menelao. Quando poi Elena viene rapita dal troiano Paride, a Ulisse tocca partire per la guerra proprio per tenere fede a quel giuramento. A nulla vale il tentativo di farsi passare per matto. Smascherato dal diabolico Palamede, l'eroe salpa da Itaca, dove lascia Penelope sconsolata e Telemaco, il figlio, poco più che neonato. Che cosa riserverà la guerra al nostro eroe?
Vi è mai capitato di pensare se solo me l'avessero raccontata così? Esiste una montagna di storie che proviene da tempi antichissimi. Sono storie di cui avete già conosciuto nomi o pezzi di vicenda, magari tra i banchi di scuola. Ma a scuola, probabilmente, non tutto è stato svelato. Questo è Sei un mito, il podcast dedicato alle storie più feroci, scandalose e piene di colpi di scena che il mondo di greci e romani ci ha consegnato. Ascolterete storie di dei dell'Olimpo ed eroi, naturalmente, ma non solo. Troverete storie di uomini realmente esistiti, ma la cui vita ha assunto proporzioni leggendarie. Che siano storie vere o storie d'invenzione, non fa differenza. Mito è tutto ciò che esercita potere di attrazione sulla vostra fantasia.
A Troia, Ulisse trascorre anni durissimi. Ogni giorno è a contatto con la violenza e con la morte. Quella che si consuma è una guerra feroce e senza anima, combattuta senza ardore, per conto d'altri, solo per onorare un vecchio impegno. A uno come lui basta poco per capire qual è l'unico obiettivo di una guerra come quella: portare a casa la pelle, e possibilmente tutti interi. Man mano che la mattanza procede, Ulisse giunge anche ad un'altra importante conclusione: che per portare a casa la pelle non serve tanto restare nelle retrovie sperando di scamparla. Anzi, chi se ne sta troppo sulle sue alla lunga viene notato e spedito senza tanti complimenti a farsi scannare, preda facile di un qualche bellicoso troiano. Quelli sì che hanno qualcosa per cui combattere, niente meno che la patria. Così Ulisse partecipa alla guerra, ma a modo suo, pianificando attacchi oculati e praticando con maestria, ma anche con crescente crudeltà, un'astuzia che gli regala la fama. Per esempio, il nono anno di ostilità, Ulisse e l'amico Diomede organizzano una spedizione notturna nell'accampamento dei Tessali, celebri alleati dei troiani, che combattono su cavalli bianchi e meravigliosi. Lo scopo? Raccogliere informazioni e creare scompiglio nelle fila nemiche. I due si avviano di notte, la luna è piena e illumina il campo, friniscono i grilli. Mentre attraversano l'oscurità, vedono venire in direzione opposta alla loro il soldato nemico Dolone. Dolone, dice Omero, è brutto d'aspetto ma veloce di piedi. Evidentemente però non abbastanza veloce. Ulisse e Diomede gli tendono un agguato e lo catturano senza troppa difficoltà. Legato stretto e sottoposto a un interrogatorio in stile Le Iene di Tarantino, gli estorcono un bel po' di notizie su mosse e strategie dell'esercito troiano. Infine, senza tanti complimenti, sgozzano il malcapitato e si dirigono a colpo sicuro all'accampamento Tessalo, che sanno essere completamente sguarnito di sentinelle. Li trovano i nemici immersi in un sonno profondo, spossati da una lunga giornata di scontri. In mezzo a loro giace il re, reso. Accanto a lui, Ulisse adocchia subito i cavalli bianchi e il carro, prezioso, decorato d'oro e d'argento. Il blitz è rapido e spietato. Ulisse dirige, Diomede esegue. Diomede trucida nel sonno 12 nemici, re compreso, mentre Ulisse prende i cavalli e insieme i due se ne tornano con il prezioso bottino alle navi dei greci. Risultato? Uccisi alcuni nemici e sottratti i cavalli che una profezia diceva avrebbero garantito la vittoria della guerra a chi li avesse posseduti. Ma soprattutto, e Ulisse, che è molto più pragmatico che superstizioso, lo sa bene, preziosissime sono le informazioni su movimenti e piani del nemico che danno nuovo fiato a un esercito greco in affanno. Ulisse porterà a compimento altre imprese di questo tipo nel corso dei successivi mesi di guerra, ma il capolavoro di strategia lo riserva per la fine. Ed è anche il suo inganno di maggior successo, e forse il più crudele di tutti. Crudele perché fa leva sul desiderio più profondo dei troiani, stremati da 10 anni d'assedio e di combattimenti continui. Il desiderio di pace. Ecco il piano. I greci fingono di essere tornati a casa, ma in realtà si nascondono sulla vicina isola di Tenedo. Fuori dalle mura, proprio dove ogni giorno si erano scontrati gli eserciti avversari, lasciano un'enorme struttura di legno che ha la forma di un gigantesco cavallo. I troiani, a tutta prima, non sanno come interpretare la situazione, ma a toglierli da ogni dubbio interviene un soldato greco, Sinone. Dice loro di aver disertato il campo dei suoi perché è in rotta con uno degli eroi, tale Ulisse, e ora chiede asilo a Troia. E comunque, aggiunge, i greci se ne sono andati, disperando di poter mai vincere, e hanno lasciato il cavallo come omaggio alla dea Atene e gesto riparatorio per i lunghi anni di guerra. La parte di Sinone è, ovviamente, inventata d'arte, e il regista è ovviamente Ulisse. I troiani non ci mettono molto a credere alle parole di Sinone, perché, come aveva previsto Ulisse, sono proprio le parole che volevano da gran tempo sentirsi dire. E così, accecati dal desiderio di pace, abbandonano ogni cautela, abbattono persino parte delle mura per far entrare il mastodontico cavallo e condurlo dinanzi al tempio di Atena. Poi si lasciano andare a sfrenati festeggiamenti fino a tarda sera. Ma quando, a notte fonda, ognuno è rientrato nella propria casa, stordito dal vino, ma felice e con un falso senso di sicurezza nel cuore, ecco che dal cavallo escono i guerrieri greci che vi erano nascosti. L'attacco a sorpresa non lascia scampo ai troiani, che si risvegliano di soprassalto e trovano fuori di casa non più i fuochi dei sacrifici offerti ad Atena durante i festeggiamenti, ma l'intera città data alle fiamme. Scacco matto. Con l'inganno del cavallo, Ulisse ha dimostrato ancora una volta di essere un fine conoscitore dell'animo umano, dei desideri e delle pulsioni che fanno agire noi poveri mortali. E ancora una volta non si è fatto scrupolo di cogliere i nemici alla sprovvista, con l'inganno, rinunciando ai codici cavallereschi dello scontro frontale, dove a prevalere il più forte e il più coraggioso e non il più astuto. Show me. La guerra di Troia, dunque, finisce per merito del geniale Ulisse. Ma la gloria dura poco, perché con la fine dei combattimenti cominciano per Ulisse e i compagni lunghi anni di peregrinazioni per mare nel sofferto tentativo di far rientro in patria. Durante queste disavventure, l'inganno, la prudenza, il calcolo diventano per Ulisse non più mezzi per vincere, ma mezzi per sopravvivere, e il suo animo va indurendosi sempre più, provato dalle mille peripezie che deve superare, ma anche dai ricordi traumatici della guerra. In viaggio, l'eroe trascorre notti agitate, piene di incubi. A volte sogna mucchi di cadaveri, di soldati trucidati e gettati nel fiume rosso sangue nella verde piana di Troia. Altre volte sogna di tornare a Itaca, ma di non riuscire a riconoscere la moglie, il figlio, il padre, perché hanno i volti come cancellati, senza occhi, senza naso, senza bocca. E anche lui è così, irriconoscibile, senza più una faccia, il fantasma di se stesso. Se la notte è funestata dagli spettri del passato e dai timori per il futuro, di giorno Ulisse è tutto razionalità e prontezza, risolto a sopravvivere a qualsiasi prova. Eppure non basta. Intorno a lui i compagni cadono, uno per uno, vittime di tempeste, mostri, giganti mangiauomini, finché lui non rimane solo, completamente solo. Quando infine approda a Itaca, dopo 10 anni di viaggio, è del tutto diverso dall'Ulisse che era partito da lì 20 anni prima. È diventato un uomo profondamente diffidente, fin quasi alla mania di persecuzione. Non sa quale accoglienza aspettarsi dopo così tanto tempo. Gli sarà rimasta fedele Penelope e i servi, e il vecchio padre Laerte si ricorderà di lui. Appena giunto all'isola, Atena gli rivela le malefatte dei pretendenti, che da anni gozzovigliano a sue spese e chiedono la mano di sua moglie. Sono tanti e senza scrupoli. Su quante persone potrà fare affidamento per liberarsene? Ulisse sceglie allora di adottare un'altra strategia, quella del travestimento, per saggiare la lealtà delle persone che aveva lasciato anni or sono. Si presenta quindi sotto le mentite spoglie di un mendicante, e su suggerimento della dea Atena si rivela solo al figlio, Telemaco. L'incontro con il ragazzo a tutta prima gli provoca qualche commozione, ma di fatto poi lo lascia freddo. Quando era partito, Telemaco era appena nato. Non ha alcun ricordo particolare legato a lui. E questo ragazzo che ora si trova davanti non l'ha mai visto. Può essere figlio di chiunque. Non suscita nel suo cuore indurito nessun particolare sentimento. Per Ulisse conta solo che Telemaco gli sia leale del suo amore e del suo bisogno di amore, non sa che farsene. E così, con l'aiuto del ragazzo e di 2 servi fedeli, l'eroe fa strage degli oltre 100 uomini. Prima li inganna con il travestimento da mendicante e poi li stermina uno a uno in un apocalittico bagno di sangue. Questo non è l'Ulisse freddo pianificatore di un tempo. È un Ulisse più duro e spietato, che non cerca una soluzione diplomatica, trascura il calcolo strategico e cede al richiamo della vendetta cruenta. Ma attenzione, perché la mattanza dei pretendenti non è senza conseguenze. Innesca una faida portata avanti dalle famiglie delle vittime. Solo l'intervento di Atena risolve la situazione. La dea riconcilia le parti in conflitto e così sventa lo scoppio di una vera e propria guerra civile. Tuttavia, Ulisse con gli dei ha rapporti complicati. Se Atena lo favorisce, Poseidone è ancora furioso con lui per avergli accecato durante il viaggio di ritorno il figlio Polifemo, il mostruoso ciclope. L'indovino Tiresia gli aveva predetto che avrebbe soddisfatto Poseidone solo quando avesse raggiunto un paese nel quale la popolazione ignorasse completamente l'esistenza del mare. Lì avrebbe dovuto offrire un sacrificio al dio e solo così il loro contrasto si sarebbe definitivamente risolto. Per placare il dio, dunque, l'eroe deve ancora mettersi in viaggio. E allora, poco dopo la strage dei Proci, Ulisse riparte, approda sulle coste del vicino Epiro e si incammina nell'entroterra, portando un remo sulla spalla. Cammina e cammina, fino a quando un giorno, nel bel mezzo di una piana assolata e percorsa da un vento caldo di scirocco che solleva nugoli di polvere, incontra una persona che gli chiede che cosa stia facendo con in spalla un ventilabro, uno strano strumento usato per sbattere il grano e dividerlo dalla pula. Ecco, sono arrivato, pensa subito Ulisse. Questo straniero ignora che cosa sia un remo, non sa nulla della navigazione, dunque non ha mai visto il mare. L'eroe non ha più dubbi e subito erige un altare a Poseidone nel luogo stesso dell'incontro e gli offre in sacrificio un ariete, un toro e un cinghiale. Ulisse, finalmente, è perdonato. Eppure non può ancora tornare a Itaca, perché lì ha lasciato a regnare il figlio Telemaco, dopo essersi accordato con gli eredi dei Proci, e non vuole provocare con un suo ritorno nuovi contrasti intestini. Nonostante Penelope sia ancora viva e vegeta, Ulisse pensa allora di sposare la regina dei Trespoti, il popolo che non conosce il mare, e resta lì per alcuni anni. Infine, stufo del lungo esilio, fa rientro a Itaca, ma prima fa bandire Telemaco dall'isola, perché un oracolo nel frattempo gli aveva predetto che sarebbe stato ucciso da suo figlio. Ma come al solito, il significato degli oracoli non è mai quello più immediato. Ulisse infatti ignora che Telemaco non è il suo unico figlio. Ne aveva concepito un altro, dalla maga Circe, presso la quale aveva vissuto tra piaceri e mollezze per quasi un anno durante il suo viaggio di ritorno. Questo figlio si chiama Telegono e un giorno parte alla ricerca del padre. Quando Telegono giunge a Itaca, commette però un tragico errore. La scambia per la ricca isola di Corcira e l'attacca in cerca di bottino. Ulisse interviene allora a fronteggiare i pirati che danno l'assalto ai suoi beni. All'ora malinconica del tramonto, il vecchio eroe attende al varco i suoi nemici, ben piantato in riva al mare, ma pervaso da un insolito senso di quiete. All'avanzare della squadra di bellicosi giovanotti, con in testa Telegono, Ulisse si appresta per la prima volta ad un incontro faccia a faccia di pura forza guerriera, stanco ormai di strategie, piani e inganni. Telegono arriva e avvista questo vecchio piuttosto malmesso. Non tentenna, lo punta deciso, confidando nella sua baldanza giovanile, ma anche nell'arma speciale che gli ha dato la madre Circe, una lancia con l'aculeo velenoso di una razza al posto della punta. Di fronte al giovane che lo attacca, Ulisse sente come una premonizione e non oppone quasi resistenza. Telegono gli affonda l'aculeo velenoso proprio nel bel mezzo del petto e, lasciata la presa, vede l'uomo accasciarsi in controluce sulla battigia e tingere del proprio sangue le dolci onde del Mar Ionio. È così che muore il più astuto degli eroi, sotto i colpi di un destino che non ha saputo leggere. Pensava di essersi messo al sicuro mandando in esilio il figlio che sapeva di avere, ma viene ucciso da quello a cui non aveva pensato. Sui suoi occhi cala il buio di una notte perpetua. La luce della sua mente sfolgorante si spegne per sempre. La sconfitta per l'eroe è inevitabile. Contro la morte, si sa, non c'è inganno che tenga.